Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Retrovail, un salvagente per matrimoni in difficoltà. È sempre un'emozione essere qui ogni mese e ascoltare di nuovo questa meravigliosa canzone di Neck, Perdonare, che come sapete noi abbiamo scelto come sigla di questo spazio di incontro perché secondo noi rappresenta molto bene il senso delle testimonianze che cerchiamo di condividere con voi. Ogni mese in questo spazio parliamo di matrimoni, di amore, di crisi, di difficoltà, ma anche di guarigione e dell'importanza del matrimonio come sacramento. Vi ricordo i numeri di telefono se volete mandarci qualche domanda, 031 64 6000 oppure un SMS 331 7914523 oppure con un'email a diretta chiocciola radiomater.org. Oggi è tornato a trovarci, come già annunciato, padre Francesco Panizzolo, francescano conventuale, originario della provincia di Venezia, è frate dal 1997 e sacerdote dal 2005. Dopo gli studi in diritto canonico, esercita il suo ministero a Padova, nel campo dell'insegnamento e in quello del tribunale ecclesiastico, e proprio qui sperimenta le delusioni e i fallimenti di tanti matrimoni e si avvicina nel 2013 a Retrovail, dove si occupa di formazione e sostegno alle coppie in difficoltà. Vive a Roma e lavora in Vaticano. Ben trovato, bentornato e ti passo volentieri la parola per una preghiera di apertura, Padre Francesco.
Sì, grazie Barbara e buonasera a tutti. Iniziamo questo momento in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ascoltiamo alcuni versetti tratti dal Salmo 1. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Preghiamo. Dio misericordioso, volgi il tuo sguardo benigno su di noi che riconosciamo le nostre stolte avarizie nel compiere il bene. Non lasciarci disperare della tua salvezza, ma facci sentire sincero pentimento per il male commesso e il bene non compiuto, per il tempo sprecato e i doni inutilizzati. Ispiraci piena fiducia nel tuo perdono. Sollevaci con la tua misericordia e trasformaci con la tua grazia, per renderci generosi, sempre pronti a donare tutto quello che da te riceviamo e tutto quello che siamo. Amen.
Grazie, padre Francesco. Oggi parliamo di un tema un po' diverso dal solito, ovvero di come partire dalle piccole cose, dai piccoli cambiamenti quotidiani che possono fare la differenza e dai quali ripartire per ricostruire il matrimonio. Sono venuti a farci dono della loro testimonianza Stefano e Michele. Vengono da Pasiano di Pordenone, sono sposati da 12 anni e hanno 3 figli e hanno incontrato Retrovail partecipando al weekend di Pagnacco nell'aprile del 2019. Ben trovati, benvenuti.
Grazie, bentrovati a tutti.
Grazie.
Grazie di essere qui con noi oggi e iniziamo ad ascoltare la loro storia. Allora, Michela, hai conosciuto Stefano in un contesto particolare. Vuoi raccontarci dove e come vi siete conosciuti e che cosa ti ha colpito di lui?
Esatto, ci siamo conosciuti in un gruppo di formazione e impegno missionario. E Stefano si distingueva dagli altri un po' per i suoi modi di altri tempi, aveva una bella fede, era molto saggio, aveva rispetto per tutti e era chiaro che aveva dei valori molto profondi. Era simpatico, mi faceva sorridere. Noi uscivamo spesso con questo gruppo di amici e quindi avevamo modo di parlare molto tra di noi dei temi che trattavamo nel nostro cammino di formazione.
E da subito c'è stata un'attrazione reciproca, ma avete atteso un po', un anno mi pare, no? Prima di fidanzarvi. Come ti sentivi all'inizio?
Allora, nei primi mesi mi sentivo felice, molto spensierata. E in realtà anche le piccole difficoltà che c'erano per me avevano poco peso. Le nostre diversità mi erano simpatiche, le osservavo con molta tenerezza all'inizio. Ero proiettata una vita insieme idilliaca, Stefano era molto dolce, sorridente, io immaginavo la nostra vita come un'eterna luna di miele, mi piaceva stare con lui, mi piaceva essere coccolata. Era anche facile per noi entrare in profondità anche nei dialoghi più brevi e questo mi riempiva di gioia. Volevo condividere tutto quello che mi succedeva, volevo sapere come stava lui. Io mi sentivo attratta come quando si osserva un quadro di un illustre pittore e vuoi scoprire tutti i dettagli, no? E in questo lo desideravo molto. E nel vedere quanto anche lui mi desiderava mi sentivo importante. Lui mi apprezzava, lo vedevo interessato a quello che gli dicevo, mi sentivo felice perché anche la mia famiglia lo aveva accolto molto bene.
Stefano, allora Michela ci ha raccontato che frequentavate la stessa compagnia di amici e che vi siete subito accorti di un'attrazione reciproca. Tu che cosa ti è piaciuto di lei?
Da subito il suo viso dolce, il suo sorriso, i suoi occhi azzurri. Mi aveva affascinato, anche perché esprimeva molta vitalità e gioia nel suo modo di fare. E quando parlavamo c'era una grande sintonia, e più passavamo del tempo assieme, e più avrei voluto trascorrerne ancora. E all'inizio sembrava filare tutto liscio che fossimo chiaramente destinati a vivere insieme. E dopo 4 anni e mezzo di fidanzamento ci siamo sposati, mi sentivo sicuro, amato e anche ottimista pensando al nostro futuro, mi sentivo come un viaggiatore che non ha dubbi sulla strada che deve percorrere. E anche quando c'erano momenti di frizione tra noi, seppur rari, sapevamo sempre chiederci scusa e ripartire. E amavo Michela e cercavo di passare più tempo possibile con lei e soprattutto desideravo prendere ogni decisione sentendo il suo parere. Volevo veramente vederla felice e desideravo che tra di noi regnasse l'armonia.
Bene, e dopo pochi mesi di matrimonio Michela ti disse di essere incinta della vostra prima figlia, Sara, se non sbaglio. Come ti sei sentito?
All'inizio confesso che mi sono sentito spaesato, impreparato e anche un po' inadeguato e insicuro. Avevo paura. Mi sentivo come quando ci si trova in un posto sconosciuto e ostile, ma successivamente capii che invece la paternità era un grande dono che stavo ricevendo. Era come se la mia vita fosse arrivata finalmente a compimento. Percepivo che ero di fronte ad una sfida che mi avrebbe reso ancora più unito alla mia sposa.
Bello, è una bella immagine. E Michela ci ha anche detto che le vostre differenze, ci hai detto Michela che le vostre differenze ti facevano sorridere, le consideravi quasi simpatiche, no? E inizialmente non te ne curavi, però evidentemente con il tempo, con gli anni, qualcosa è cambiato. Quindi com'è cambiata la tua percezione e anche la gestione quindi di queste differenze caratteriali nella quotidianità, Michela?
Sì, infatti inizialmente queste differenze caratteriali, di queste differenze non mi curavo, però poi con gli anni sono diventate più difficili da gestire. In realtà non riuscivo a parlarne io stessa in modo sereno con Stefano, e un po' per timore di una sua reazione e un po' anche della mia. E nel tempo ho smesso di esternare le mie preoccupazioni e ho anche diminuito le proposte di gestire assieme gli aspetti della casa, della famiglia, di quello che dovevo gestire io. Mi sentivo debole, mi sentivo insicura, come se stessi camminando in un sentiero un po' stretto, no? Come quando si è lungo un precipizio. Mi sentivo così. Poi durante le discussioni più accese mi impaurivo e allora mi chiudevo in me stessa. E anche se spesso dopo aver fatto pace si faceva l'amore, il fatto di non risolvere i problemi alla radice mi portava a sentirmi delusa, mi sentivo debole, insicura, insicura anche dal punto di vista fisico. Poi dopo la prima gravidanza i litigi sono diminuiti, però i problemi rimanevano irrisolti e cresceva dentro di me un muro, no? Un sentimento di solitudine sempre più forte. A volte proponevo a Stefano dei percorsi formativi di coppia, però le mie proposte non venivano accolte. E poi ho avuto anche una seconda gravidanza e durante la seconda gravidanza ho consigliato a Stefano di riprendere gli studi e speravo che questo mio spronarlo verso una cosa che gli piaceva, che lo valorizzava, fosse di aiuto anche al nostro rapporto. E invece da quel momento Stefano, preso dagli studi, mi è mancato ancora di più. Io lo vedevo lontano, facevo fatica a farmi notare, mi sentivo triste, ero arrabbiata, ho cominciato ad avere pensieri svalutanti e negativi riguardo a lui.
Stefano, Michela ci ha accennato al fatto che appunto ti ha spronato a riprendere gli studi quando lei era incinta del secondo figlio. Come hai risposto a questo stimolo e che cosa ha comportato poi nella vostra vita quotidiana?
Ho accolto questo invito di Michela, è stata una scelta condivisa che però appunto è stata presa mentre era incinta del nostro secondo figlio Alessandro. Dopo un iniziale scetticismo appunto mi iscrissi ad un corso di laurea magistrale e questo corso mi appassionò tanto che mi portò anche a sacrificare quasi tutto il mio tempo libero e quindi a non dare più abbastanza tempo alla mia famiglia e soprattutto a Michela. Avevo smesso di darle attenzioni, di essere premuroso e di riservare dei momenti speciali per noi due, come non so, una passeggiata, una cena fuori. E questo ha fatto sì che il nostro rapporto si logorasse lentamente e Michela era diventata una presenza per me scontata.
E qual è stato il campanello d'allarme per te, quel campanello che ti ha fatto capire che il vostro matrimonio stava entrando in crisi?
Il campanello d'allarme fu l'innamorarmi di un'altra donna. E proprio fu un sentimento molto forte che iniziai a provare per questa persona. Non dissi nulla né a Michela né a questa persona, fu una sorta di battaglia mia interiore, anche perché mi ricordavo comunque della promessa matrimoniale, mi ci aggrappai con tutte le mie forze, il prometto di esserti fedele sempre. Era una cosa che ritenevo sacra, anche se oggettivamente il nostro matrimonio era sbiadito. E quindi da una parte sentivo questa attrazione verso questa donna e dall'altra la volontà che invece mi imponeva di essere fedele a Michela. E intrapresi anche un cammino di psicoterapia per cercare di uscire da questa situazione e devo dire che inizialmente mi aiutò, recuperai autostima, fiducia in me stesso e anche agli occhi di Michela apparivo diverso e sembrava che il nostro rapporto stesse per decollare di nuovo. E poi arrivò anche il terzo figlio. E inaspettatamente, ma questa terza gravidanza e questo terzo figlio sembravano averci riavvicinato in insaldato.
Non deve essere stato facile per te vivere questo conflitto interiore, fare questa scelta di aggrapparti alla promessa matrimoniale, però è una cosa molto forte, ma è stato sufficiente fare questo percorso individuale?
In realtà no, perché dopo un po' di tempo abbassai nuovamente la guardia e ricominciai a dare il nostro rapporto per scontato e non confermavo Michela come una moglie amata e ben voluta, finché un giorno la vidi più cupa del solito e molto fredda nei miei confronti e mi disse che non era più sicura di voler stare insieme a me. E fatalità, un paio di giorni dopo scoprì così casualmente, leggendo dei messaggi sul suo computer, che c'era un'altra persona che la stava corteggiando. E soprattutto si capiva che Michela non riponeva più fiducia né in me né in noi come coppia e che se ancora stava insieme a me lo faceva solamente per i figli.
In questa puntata i sentimenti sono la parte principale messa molto in risalto, quindi ti chiedo come ti sei sentito dopo questa scoperta?
Mi vidi crollare il mondo addosso, fu tremendo e allo stesso tempo mi sentivo sia furioso che disperato, perché di colpo mi resi conto che Michela e la mia famiglia erano le cose più preziose che avevo, ma che non avevo fatto nulla per tenermele strette. E dopo la rabbia iniziale cominciai a pensare a cosa avevo sbagliato e mi ripromisi di cambiare. E dissi a Michela che non volevo più comportarmi come prima, che la amavo e che volevo che il nostro matrimonio continuasse. E provammo a farci aiutare da altre persone, ma ogni volta che le cose sembravano raddrizzarsi, successivamente tornavano a precipitare. Era un tira e molla veramente estenuante.
Già dalle vostre parole questo tira e molla, questo sali e scendi si percepisce. E tu, Michela, come ti sentivi? In quel periodo, se non ricordo male, quando ci siamo parlate, mi hai raccontato, ci sono state anche altri eventi, altre situazioni importanti. Che cosa stava accadendo nella tua famiglia di origine che in qualche modo, insomma, era un fardello, un peso, qualcosa che ti ha influenzato?
In effetti, proprio in quel periodo i miei genitori si stavano separando. E abbiamo avuto dei problemi anche con alcuni parenti e queste situazioni sì hanno contribuito a chiudermi ancora di più e l'arrivo del terzo figlio poi ha fatto in modo che mi sentissi sola nell'occuparmi delle naturali incombenze della famiglia e della casa e io provavo un sentimento di disperazione in quel periodo come se fossi in mezzo a un incendio. E quando sono tornata al lavoro, alla fine dell'allattamento, mi sono finalmente sentita libera, come quando si torna a respirare dopo un'immersione. Però la relazione con Stefano era estremamente deteriorata e questo ha contribuito a far sì che in quel periodo mi sono innamorata di un ragazzo con cui poi ho intrapreso una relazione extraconiugale.
Stefano ci ha raccontato di aver scoperto dei messaggi compromettenti e tu di essertene accorta. Come ti sei sentita in quel momento?
Io mi sentivo in errore, ma allo stesso tempo ero forte di tutto il vittimismo vissuto negli anni precedenti. La mia fiducia verso Stefano era crollata. Ero intenzionata nel percorrere la strada della nullità matrimoniale. Mi sentivo confusa come quando si guida in mezzo alla nebbia fitta e pregavo Dio perché mi facesse luce sulla verità, su cosa dovevo fare. Prima di Retrovile mi sentivo dubbiosa sulla relazione con Stefano, ero piena di rabbia, mi vedevo incompresa, mi sentivo chiusa e distaccata riguardo a lui, ero stremata, mi terrorizzava l'idea di ricostruire il nostro matrimonio. Allo stesso tempo però volevo cogliere tutte le effettive possibilità per una nostra rinascita.
E tu, Stefano, come ti sentivi? Come avete incontrato il percorso di Retrovile? Come sono cambiati i vostri sentimenti o il vostro modo di affrontare i vostri sentimenti?
Sono arrivato a Retrovile in maniera abbastanza curiosa. Io ero veramente abbattuto, avvilito, scoraggiato, triste e ormai anch'io iniziavo a essere scettico sulla ripresa del nostro matrimonio. E un giorno, scorrendo la mia pagina di Facebook, nei tanti commenti che si trovano, ho letto di un'iniziativa chiamata Retrovile. E il giorno dopo, una nostra cara amica, che era a conoscenza delle nostre difficoltà, mi inviò un messaggio parlandomi della medesima esperienza, ignara del fatto che io l'avessi visto anche il giorno prima su internet. E allora l'ho preso un po' come un segno e proposi a Michela di partecipare al weekend e effettivamente poi abbiamo partecipato nell'aprile del 2019. E quando arrivai mi sentivo speranzoso, ma ancora amareggiato, dubbioso e ancora insicuro. E per me era un po' come un'ultima spiaggia, ecco, un'ultima possibilità che ci stavamo dando e temevo che non sortisse gli effetti che speravo, anche se le testimonianze che avevo letto di persone che avevano partecipato alla medesima esperienza mi davano comunque ragioni per sentirmi ottimista.
Facciamo un piccolo stacco musicale con ascoltando la canzone Poi di Giorgia e poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti. Eccoci di nuovo insieme dopo questa bellissima canzone di Giorgia. Stavamo parlando delle vostre difficoltà nella relazione e di come quando avete incontrato Retrovile. Stefano ci ha detto che dopo il weekend, nonostante le difficoltà, si sentiva comunque più ottimista. E per te, Michela, che cosa è stato, come è stato l'incontro con Retrovile?
Guarda, Barbara, l'incontro con Retrovile è stato davvero illuminante. E in quel weekend ho imparato a non giudicare i sentimenti e che non esistono sentimenti positivi o negativi, però esistono sentimenti piacevoli o spiacevoli. E questa differenza mi ha davvero rasserenata, mi ha dato un forte senso proprio di libertà.
Beh, è bello, è una bella sensazione anche solo sentirtelo dire. E che cos'altro hai scoperto?
Ho imparato che è possibile dialogare e essere compresa e amata anche quando i sentimenti che provo sono spiacevoli. E questa è una gran cosa. E inoltre ho assaporato il gusto della vera speranza e quindi non della rassegnazione, a cui invece magari ero più abituata. E poi ci sono stati gli incontri del post-weekend e lì ho capito che devo comunicare le mie aspettative in modo più chiaro e agire in prima persona perché si realizzino. E ho visto come i sentimenti di rabbia, di paura, ci offuscano parecchio la vista, però insieme possiamo superarli. E ho capito anche che dovevo cambiare anch'io. E in effetti una delle nostre maggiori difficoltà è proprio il tempo, avendo anche 3 figli, e gestire il tempo è la nostra vera grande difficoltà. Non riusciamo a confrontarci con calma e anche se abbiamo dei momenti di conflitto non dobbiamo cercare di evitarli, ma abbiamo scoperto e ho scoperto che il conflitto addirittura è unificante, dato che i problemi si possono risolvere insieme. Ad esempio, quando reputo che Stefano non considera una mia proposta, cerco con lui di chiarire l'accaduto invece di chiudermi in me stessa come facevo una volta e anche di non rimestare continuamente pensieri negativi. Scegliere di comunicare i miei desideri e le mie proposte con più chiarezza aiuta in effetti l'intesa tra di noi e anche mi rende più disponibile al perdono sincero. In occasione di alcuni conflitti. Ora sto valorizzando Stefano e questo mi permette di notare il suo amore nei gesti quotidiani. Nella nostra relazione adesso mi sento serena e mi vedo più sincera. Ogni giorno anch'io cerco di confermarlo nelle azioni e nelle attenzioni che vedo che ha per me, per i bambini o nella gestione della casa. E nonostante ci siano naturalmente ancora alcune difficoltà, comunque ho tante speranze per la nostra coppia. Noi cerchiamo insieme delle soluzioni, no, per aiutarci nei comportamenti devianti e anche per rinsaldare il nostro rapporto.
Hai parlato di soluzioni che oggi cercate insieme. Puoi farci qualche esempio concreto?
Certo, ad esempio, quando mi rendo conto di essere troppo immersa nel lavoro e percepisco un nostro allontanamento, allora cerco di riprendere la relazione con Stefano, magari proponendogli una serata speciale o anche un dialogo. E ciò che mi ha spronato a frequentare i post weekend e credere ancora in noi, nonostante il profondo senso di fatica, sono stati la fede, i figli, ma soprattutto proprio vedere questi cambiamenti reciproci, piccoli, ma nella concretezza e naturalmente condividerli per poi gioirne insieme. Questo mi ha, ha rafforzato molto la nostra coppia dal mio punto di vista. E il fatto di vedere i cambiamenti reciproci e gioirne insieme all'inizio per me era difficile, e in questo stesso appunto ho chiesto aiuto a Stefano, e riconoscere i passi in avanti per me è stato fondamentale. I miei sentimenti attuali sono un po' di timore ancora, no? Di tensione, però è forte il sentimento di speranza. Io oggi mi sento amata, incoraggiata, mi sento rassicurata. Mi sento anche fiduciosa nel nostro matrimonio, sono curiosa di quello che sarà. E adesso c'è un forte desiderio di dinamismo. A volte per le incombenze quotidiane mi sento stanca, però mi rinforza, mi dà carica sapere anche di essere supportati dalla comunità di Retrovile e anche vedere come anche Stefano si prodiga nel nostro vivere quotidiano.
Immagino le difficoltà, so anch'io cosa vuol dire avere più figli, però quello che ci hai raccontato sono veramente tanti piccoli cambiamenti, cose che apparentemente possono sembrare modeste, ma che in realtà influenzano molto il quotidiano. E quali sono stati per te, Stefano, le cose che appunto sono cambiate dopo aver partecipato al weekend di Retrovile? Michela ce ne ha raccontate alcune, no? Piccoli passi. Per te che cosa è cambiato?
Già durante il weekend devo dire che ho avvertito che qualcosa stava cambiando, proprio man mano che scorrevano testimonianze o comunque presentazioni, mi sentivo rafforzato nella convinzione che io e Michela potevamo farcela a ricostruire il nostro matrimonio. È stata determinante proprio la testimonianza di altre coppie che erano riuscite a riemergere da situazioni veramente molto molto difficili, ma comunque appunto erano tornate ad amarsi e a volersi bene, e questo mi ha convinto che anche noi ce la potevamo fare. E poi gli incontri successivi al weekend hanno portato a galla molti altri aspetti sui quali ci siamo confrontati, e come diceva Michela, le difficoltà non sono scomparse, ma ora c'è la volontà di ricostruire il matrimonio. Ecco, da parte mia posso dire di aver capito l'importanza di mettere mia moglie al primo posto e di dimostrare quanto speciale sia per me. E ho capito che un rapporto di coppia è un po' come una piantina che ha bisogno di nutrimento e cura per crescere. Ora cerco di rendermi maggiormente presente durante la giornata, magari attraverso un messaggio o una telefonata, per far sapere a Michela che la penso, o cerco di aiutarla nelle incombenze quotidiane, come fare il bucato, accompagnare i bambini a scuola, e preparare la cena e il pranzo, o fare la lavastoviglie. E ultimamente, visto che sta intraprendendo la strada della libera professione, sto cercando di incoraggiarla e sostenerla anche in questa attività, perché si realizzi anche professionalmente. E la sera, inoltre, cerchiamo di ritagliarci sempre un momento per pregare insieme, seppur breve, ma è importante che ci sia ogni giorno, ecco, un momento per metterci insieme davanti al Signore. E adesso provo sentimenti un po' contrastanti, perché permane un po' di timore, però scelgo di anteporre la speranza e la fiducia. Adesso mi sento amato e rinforzato, diciamo, come una persona che dopo un periodo di malattia ha recuperato le forze.
Una bella immagine comunque, recuperare le forze dopo un periodo di malattia. È comunque positivo, ottimista, speranzoso. Abbiamo parlato appunto dei piccoli gesti, piccoli cambiamenti. Stefano e Michela ci hanno raccontato, no, cose molto semplici, quotidiane, che possono però portare risultati anche molto inaspettati. Appunto abbiamo visto salutarsi sempre, salutare il proprio coniuge quando si entra o si esce, avvisare se si fa tardi, la preghiera insieme, anche una piccola, piccolissima preghiera, ma un momento per essere di fronte al Signore, guardare un programma in televisione può essere, o tanti piccoli gesti di servizio. Queste cose, insomma, possiamo confermare che sono, possono avere veramente una grande forza di trasformazione e possono aiutare nella ricostruzione di un matrimonio. Anche questa testimonianza, come tutte quelle che riceviamo, è un dono, e quindi siamo veramente contenti di averla ricevuta. A volte le difficoltà della vita quotidiana ci allontanano e noi dobbiamo cercare di riavvicinarci, e appunto le piccole cose, questi piccoli gesti possono fare molto. Adesso passiamo la parola a Padre Francesco, che ha scelto per noi una lettura per poter riflettere su questo tema alla luce della fede. Padre Francesco.
Sì, grazie. Ho scelto, ecco, come brano di riflessione la prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, al capitolo 5. L'ascoltiamo. Dio non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò, confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni e agli altri, come già fate. Vivete in pace tra voi. Vi esortiamo, fratelli, ammonite chi è indisciplinato, fate coraggio a chi è scoraggiato, sostenete chi è debole, siate magnanimi con tutti. Badate che nessuno renda male per male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Questa, infatti, è volontà di Dio, in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama. Egli farà tutto questo. Ecco, direi che questa pagina di San Paolo, ma potremmo dire tutte le pagine, ecco, del Nuovo Testamento, è veramente una sorgente di acqua viva che sgorga direttamente dal cuore di Cristo, quindi di Dio, ecco, per ogni uomo, per ogni donna e quindi per ogni coppia che voglia mettere le sue radici lungo un corso di acqua che non la fa appassire. Ecco, San Paolo qui in questa lettera ci esorta ad avere grandi ideali. Siamo cioè chiamati ad avere la salvezza nell'aldilà e a puntare in alto. Però mi viene da dire, la salvezza nell'aldilà può iniziare già nell'aldiquà, con una vita piena, una vita da persone amate, riconosciute, stimate. Ecco, questo significa vivere il senso di appartenenza, che penso sia una delle gioie più profonde, più liberanti, più belle. Eppure provate a pensare quanto tutto questo sia a volte difficile. Forse a qualcuno sembra perfino impossibile, una storia magari da telenovela, ma penso che non sia così. Noi cristiani, sia che vegliamo, sia che dormiamo, dice San Paolo, viviamo insieme con il Signore nostro Gesù Cristo, cioè siamo Suoi, Suo popolo. E questo è il primo senso di appartenenza, quello più profondo, più intimo, che nessuno ci può togliere. Ecco, c'è poi il senso di appartenenza dei nostri legami familiari, quello con il mio coniuge.
Ecco, questo mi sembra proprio il punto, Padre Francesco. Come vivere tutto questo nel nostro matrimonio?
Guarda, io direi che per vivere tutto questo in profondità è importante desiderare di vivere atteggiamenti positivi. San Paolo ci esorta ad essere sempre lieti. In questo modo i miei atteggiamenti interiori possono influenzare le mie azioni esteriori, cioè il mio comportamento e le mie parole, passo a passo, giorno dopo giorno. Se ho atteggiamenti negativi, disfattisti, pessimisti verso il mio coniuge o anche verso il matrimonio in generale, se li coltivo interiormente mi illudo che questi siano solo pensieri miei, che posso magari governare, tenere nascosti, beh, forse devo rendermi conto che prima o poi questi mi usciranno attraverso il corpo, cioè, intendo dire, usciranno attraverso le parole, e sappiamo bene quanto male possono fare, e anche attraverso i miei comportamenti negativi. Se ci pensiamo bene, ci rendiamo conto che non possiamo controllare quanto succede attorno a noi, se non in minima parte. Eppure noi spendiamo un sacco di energie per controllare gli altri e il contesto in cui ci troviamo a vivere. Però quando sperimento difficoltà pesanti, come una malattia grave, un figlio con problemi di dipendenza da droga, o pensate oggi da videogiochi, un coniuge con problemi di alcol, una madre che mi ha magari abbandonato, un padre che ha abusato di me o altro, ecco, posso sentirmi schiacciato, disperato. E allora è importante comprendere che io sono responsabile di ciò che faccio e i miei atteggiamenti influenzano anche il mio comportamento.
Padre Francesco, ci sono degli atteggiamenti interiori che possono essere fondamento di un comportamento positivo, secondo te?
Beh, credo proprio di sì. Anche guardando a San Paolo, lui ci esorta ad essere sempre lieti, a pregare incessantemente, a rendere grazie a Dio in ogni circostanza. Credo che sono tre atteggiamenti, no? Questi sono atteggiamenti positivi che creano, secondo me, proprio letteralmente le basi per costruire i nostri comportamenti positivi. Penso, ringraziare Dio, per esempio, in ogni circostanza, ci dà uno sguardo nuovo sul mondo e sulle relazioni che ci circondano, gettando le nostre preoccupazioni, quindi anche le nostre ansie, eppure le nostre aspettative, i nostri pensieri negativi in Dio. Ecco, in una parola direi, noi siamo responsabili del nostro modo di pensare. Anche nella situazione matrimoniale più difficile possiamo scegliere quale atteggiamento adottare. Per custodire un atteggiamento positivo dobbiamo pregare. Ricordare che il Signore nostro Gesù Cristo ha donato la vita per noi, allora ci aiuta a comprendere che nulla andrà perso della nostra esistenza, perché tutto è prezioso ai Suoi occhi. E Lui, che ha donato la vita per noi, come può abbandonarci? Che ci può separare da Lui?
E come verificare se stiamo abitando appunto il nostro matrimonio con atteggiamenti positivi e costruttivi e non piuttosto distruttivi? Molti oggi sembrano avere perso il contatto con le proprie emozioni, con i propri sentimenti, quindi come riusciamo a capirlo, a verificare?
Direi forse quando stiamo combattendo per cambiare un aspetto del nostro matrimonio, cerchiamo magari di farlo avendo un punto di vista più ottimista, più positivo, saldo nella fede. Ecco, grazie a un atteggiamento positivo e fiducioso possiamo diventare parte attiva della soluzione, invece di essere magari parte del problema. Allora, interroghiamoci, facciamoci questa domanda, per esempio. Stiamo portando dei cambiamenti negli atteggiamenti verso il nostro matrimonio? Se le nostre parole sono critiche negative, allora il nostro atteggiamento è negativo. Se il nostro comportamento mira a ferire il nostro coniuge e a vendicarsi, allora il nostro atteggiamento è negativo. San Paolo ci dà un consiglio: astenetevi da ogni specie di male. Allora non lamentiamoci, non discutiamo in continuazione. Controlliamo il nostro atteggiamento per costruire il nostro comportamento con piccoli cambiamenti settimanali. Magari ce li scriviamo sull'agenda, magari li verifichiamo a fine settimana, facciamo un appunto e ci lavoriamo sopra. E ricordiamoci che il nostro comportamento ha una grande influenza sul nostro matrimonio e quindi direi anche sulla nostra vita cristiana.
Grazie Padre Francesco, oggi siamo andati un po' lunghi nella nostra racconto, nella nostra testimonianza, quindi dobbiamo purtroppo chiudere. Vi ringrazio, lascio comunque i contatti di Retrovile che potete appunto contattare visitando il sito www.retrovile.it oppure chiamare il numero verde 812 3958 o scrivere un'email a info@retrovile.it. ci dispiace perché avremmo voluto ancora ascoltare Stefano e Mitela, però li ringraziamo moltissimo per la loro testimonianza. Rapidissimamente vi ricordo che Retrovail è un servizio esperienziale che nasce in Canada e che ha lo scopo di aiutare le coppie in difficoltà a ritrovarsi appunto nel loro matrimonio, e lo fa attraverso comunque un'esperienza cristiana. Si costituisce di un weekend e di 12 incontri nei 3 mesi successivi. Quindi speriamo, siamo sempre qui, speriamo di rivederci, di risentirci, come sempre, mese prossimo, su Radio Mater. Grazie e a presto.
Grazie, buonasera.
Ciao Stefano, ciao Michela.
Ciao Barbara, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao, buonasera.